redigio.it e la storia continua.
L'ultima domanda venne posta per la prima volta, quasi per scherzo, il 21 maggio 2061, in un momento in cui l'umanità cominciava finalmente a intravedere un po' di luce. La domanda era il risultato di una scommessa di $5 nata durante una bevuta. Ed ecco come andò la cosa. Alexander Adel e Beltram Lupov erano due dei fedeli assistenti addetti al Multivac. Loro sapevano, per quanto era dato sapere e capire un essere umano, che cosa c'era dietro la fredda, lampeggiante, ticchettante facciata, chilometri e chilometri di facciata, del gigantesco calcolatore Multivac. O meglio, più che realmente sapere, i due avevano una vaga nozione del piano generale dei relè e dei circuiti che da tempo aveva superato il limite oltre il quale una singola mente umana non poteva assolutamente conservare una chiara visione d'insieme. Multivac si autoregolava e si autocorreggeva. Doveva essere così, perché nessun essere umano poteva regolarlo o correggerlo con sufficiente rapidità o in modo adeguato. Adele e Lupov badavano al mostruoso gigante solo in modo leggero e superficiale e al tempo stesso al meglio di come dei semplici uomini potessero fare. Vi inserivano dati, adattavano le domande alle necessità del calcolatore e traducevano le risposte che questo forniva. Ma senza dubbio, loro due e tutti gli altri loro colleghi avevano pieno diritto di bearsi della gloria che spettava Multivac. Per decenni Multivac era servito per così dire a progettare le astronavi e a calcolare le traiettorie che mettevano in grado gli uomini di arrivare sulla Luna, su Marte e su Venere, ma al di là di quelli le scarse risorse della Terra non consentivano alle navi di affrontare viaggi più lunghi. Troppa energia era richiesta. La Terra sfruttava le sue riserve di carbone e di uranio con efficienza crescente, ma in sé quelle riserve erano limitate. Lentamente, Multivac aveva imparato quanto bastava per rispondere in modo fondamentale a domande più profonde e, il 14 maggio 2061, quella che era stata una teoria era diventata un fatto concreto. L'energia del Sole veniva ora immagazzinata, trasformata e utilizzata direttamente su scala planetaria. La Terra intera poteva spegnere i suoi fuochi alimentati a carbone e le sue centrali nucleari per far scattare l'interruttore che connetteva il tutto a una piccola stazione di 1,5 km di diametro in orbita attorno alla Terra a una distanza che era la metà di quella dalla Luna. Tutto sulla Terra funzionava ora grazie agli invisibili raggi dell'energia solare. 7 giorni non erano bastati a offuscare la gloria di quell'avvenimento e Adele e Lupov riuscirono finalmente a sottrarsi alle celebrazioni pubbliche per rifugiarsi in santa pace dove nessuno avrebbe pensato di cercarli, nelle deserte sale sotterranee dove si intravedevano alcune parti del possente corpo sepolto del Multivac. Si erano portati una bottiglia e la loro unica preoccupazione al momento era di rilassarsi l'uno in compagnia dell'altro e della bottiglia. «È incredibile se ci pensi», disse Adele. Aveva la faccia larga e segnata dalla stanchezza. Muoveva lentamente il bicchiere, osservando i cubetti di ghiaccio nei loro piccoli spostamenti. «Tutta l'energia che potremmo mai desiderare di usare, completamente gratuita! Energia a sufficienza, qualora decidessimo di sprecarla, per fondere tutta la Terra in una gigantesca goccia di ferro liquido e impuro. E anche così non avremmo dato minimamente fondo alla riserva totale. Tutta l'energia che potremmo mai usare per sempre e ancora per sempre!» Lupov piegò la testa da un lato. Era un vezzo che aveva quando si metteva in mente di fare il bastian contrario. E ora in verità ne aveva una gran voglia, forse perché era toccato a lui procurare ghiaccio e bicchieri. «Non per sempre», disse. «E dai, praticamente per sempre, fino a che il sole non si sarà spento, Bert!» «Non è per sempre». «Ok, allora, per miliardi e miliardi di anni, 20 miliardi forse. Soddisfatto?» Lupov si passò le dita tra i capelli sempre più radi, come per assicurarsi che gliene rimanesse ancora qualcuno, e sorseggiò piano dal suo bicchiere. 20 miliardi di anni non è per sempre.
Beh, durerà almeno finché ci siamo noi, no?
Se è per questo, sarebbero durati anche il carbone e l'uranio.
D'accordo, ma ora possiamo allacciare ogni singola astronave alla stazione solare e farla andare e tornare da Plutone 1.000.000 di volte senza doverci più preoccupare del combustibile. Prova a farlo con il carbone e l'uranio se ci riesci. E se non mi credi, domandalo al Multivac. Non ho bisogno di domandarlo al Multivac, lo so. Allora piantala di minimizzare quello che Multivac ha fatto per noi, disse Adella accalorandosi. È stata una cosa fantastica! E chi ha detto di no? Io dico solo che il Sole non dura in eterno. Basta, non ho detto altro. Per 20 miliardi di anni siamo tranquilli. E poi che succede?
Lupov puntò l'indice che tremava leggermente contro l'altro.
E non venirmi a dire che potremmo attaccarci a un'altra stella.
Per un po' rimasero in silenzio. Solo di tanto in tanto Adele si portava il bicchiere alle labbra e Lupov, un po' alla volta, aveva chiuso gli occhi. Riposavano ora, tutti e due. Poi Lupov riaprì gli occhi di scatto.
«Scommetto che stai pensando che quando il nostro sole si sarà esaurito ci attaccheremo un'altra stella, vero?»
«Non sto pensando a niente!»
«Sì, invece! Tu manchi di senso logico! Ecco qual è il tuo difetto!» Sei come quel tale della storiella che, essendo stato sorpreso da un acquazzone, era corso fino a un boschetto e si era rifugiato sotto un albero. Era tranquillo lui, perché pensava che una volta che quell'alberello lì si fosse bagnato ben bene, non doveva far altro che spostarsi sotto un altro albero.
Adele rispose.
«Ho capito, è inutile che gridi. Una volta spento il nostro sole, anche le altre stelle si saranno esaurite nel frattempo. Puoi star certo che lo faranno!» Tutto ha avuto un'origine in una prima esplosione cosmica, qualunque cosa fosse, e tutto avrà una fine quando tutte le stelle si saranno spente. Alcune si spegneranno più in fretta, le stelle giganti dureranno al massimo 100 milioni di anni, il Sole durerà 20 miliardi di anni, mettiamo, e le nane bianche potranno durare 100 miliardi di anni per quel che servono. Ma lascia che passi un trilione di anni e tutto sarà sprofondato nell'oscurità e nel buio. L'entropia deve per forza raggiungere un massimo. Tutto qui.
So tutto dell'entropia, disse Adele con un tono di dignità offesa.
Davvero? Non si direbbe.
Ne so quanto te.
Allora sai anche che tutto finirà per spegnersi prima o poi.
Certo, chi ha detto che non lo farà?
Tu l'hai detto, tonto che non sei altro. Hai detto che avevamo tutta l'energia di cui abbiamo bisogno per sempre. Hai detto per sempre.
Adesso era Adele in vena di contraddire.
Può anche darsi che un giorno si riesca a ricostituire il tutto.
Impossibile.
Perché no? Un giorno magari.
Impossibile.
Domando alla Multivac. Facciamo una scommessa. $5 che ti dirà che non si può. Adele era abbastanza ubriaco per provare e abbastanza sobrio per riuscire comunque a comporre i simboli e le operazioni necessarie per una domanda che a parole sarebbe suonata pressappoco così. Potrà un giorno il genere umano, senza dispendio di energia, essere in grado di riportare il sole alla sua piena giovinezza persino dopo che sarà morto? O magari, in maniera più semplice, si sarebbe potuta formulare così. Si può diminuire in modo massiccio il quantitativo di entropia dell'universo?
Multivac si fece immobile e muto. I lenti lampi di luce cessarono e i lontani rumori del ticchettio dei relè si fermarono.
Poi, proprio quando i due tecnici terrorizzati sentivano di non farcela più a trattenere il respiro, vi fu un improvviso ritorno alla vita della telescrivente collegata con quella parte di Multivac. Erano state stampate 5 semplici parole. Dati insufficienti per risposta significativa.
«Niente scommessa», disse Lupov, e insieme i due si allontanarono in fretta dal sotterraneo. Il mattino dopo, con il mal di testa e la bocca impastata, avevano già dimenticato l'incidente. Gerod, Gerodin e Gerodette 1 e 2 osservavano sul quadro visivo i cambiamenti del campo stellato mentre il passaggio attraverso l'iperspazio veniva completato in un lasso di non tempo. Tutto a un tratto il pulviscolo di stelle cedette il posto alla predominanza di una singola e vivida biglia, proprio al centro del quadrante.
«Quello è X23», disse Gerod sicuro di sé. Intrecciò con forza le mani scarne dietro di sé, tanto che le nocche gli diventarono bianche.
Le piccole Gerodette, due sorelline, avevano fatto per la prima volta nella loro vita l'esperienza del passaggio nell'iperspazio ed erano un po' imbarazzate a causa della momentanea sensazione di uscire da se stesse. Soffocavano le risate dietro le manine e si rincorrevano a vicenda attorno alla mamma, strillando «Siamo arrivati su X23! Siamo arrivati su X23! Siamo...»
«Buone bambine!» disse Gerodin in tono severo.
«Sei sicuro, Gerod?» «Come si fa a non esserne sicuri?» ribatté Gerod, levando lo sguardo verso la sporgenza metallica proprio al di sotto del soffitto. La sporgenza era uniforme e correva lungo tutta la cabina, scomparendo poi attraverso le paratie alle due estremità. Era lunga come l'intera astronave. Gerod non sapeva quasi niente a proposito di quel grosso tubo metallico, salvo che veniva chiamato Microvac e che, volendo, era possibile rivolgergli delle domande. Oltre a rispondere a eventuali domande, aveva il compito di guidare la nave fino alla destinazione prefissata. Microvac provvedeva anche a rifornirsi di energia nelle varie stazioni erogatrici subgalattiche e, infine, risolveva le complesse equazioni per i balzi nell'iperspazio. Gerod e la sua famiglia non dovevano fare altro che aspettare, comodamente alloggiati nelle cabine dell'astronave. Qualcuno, una volta, aveva detto a Gerod che AC, alla fine di Microvac, in inglese antico stava per calcolatore automatico, ma anche questa cosa l'aveva quasi dimenticata. Gerodin aveva gli occhi lucidi nel fissare il quadrante visivo. «Non so che farci, mi sento molto scossa al pensiero di aver lasciato la Terra». «Ma perché, benedetta donna?» si meravigliò Gerod. «Non avevamo niente laggiù, mentre su X-23 avremo praticamente tutto. Non ti preoccupare, non ti sentirai sola, perché non saremo dei pionieri. Sul pianeta ci sono già più di 1 milione di persone. Santo cielo, se pensi che i nostri pronipoti dovranno cercarsi nuovi mondi perché X-23 sarà già sovraffollato!» Poi, dopo una pausa di riflessione, disse: «Credimi, è una vera fortuna che i computer abbiano risolto il problema dei viaggi interstellari, considerato il modo in cui si moltiplica la razza umana». lo so», disse Gerodin un po' avvilita. Gerodet 1 esclamò all'improvviso: «Il nostro Microvac è il miglior Microvac del mondo!»
«Lo penso anch'io», disse Gerod arruffando i riccioli. In effetti, era bello poter avere un Microvac tutto per sé, e Gerod era contento di appartenere alla sua generazione. Al tempo in cui era giovane suo padre, gli unici calcolatori esistenti erano dei tremendi macchinoni che occupavano centinaia di chilometri quadrati di terra. E ce n'era non più di uno per pianeta. AC planetari si chiamavano. Per migliaia di anni non avevano fatto che aumentare di dimensioni, finché tutto a un tratto erano subentrate nuove tecnologie. Al posto dei transistor erano venute le valvole molecolari, per cui perfino il più grande degli AC planetari poteva trovar posto in uno spazio pari alla metà del volume di un'astronave. Gerod provava un senso di esaltazione, cosa che sempre gli accadeva quando si ricordava che il suo Microvac personale era di gran lunga più complicato dell'antico e primitivo Multivac che per primo aveva domato il Sole, nonché quasi altrettanto complesso dell'AC planetario terrestre, il più grande di tutti, che per primo aveva risolto il problema del viaggio interstellare e reso possibile spostarsi da una stella all'altra.
«Così tante stelle e così tanti pianeti!» sospirò Gerodin, immersa nei suoi pensieri. «Credo che le famiglie non faranno altro che trasferirsi su nuovi pianeti, per sempre, proprio come stiamo facendo noi ora».
«Per sempre no», corresse Gerod con un sorriso. «Un giorno o l'altro tutto si fermerà, ma prima che accada dovranno passare miliardi di anni, molti miliardi. Perfino le stelle si esauriscono, come sai. L'entropia deve per forza aumentare».
«Che cos'è l'entropia, papà?»
strillò Gerodet 2. «L'entropia, cara, è solo un termine che indica il quantitativo di decadimento dell'universo. Tutto si scarica, diciamo così. Come il tuo piccolo robot walkie-talkie, ricordi?»
«E non si può inserire una nuova unità di energia come facevamo per il mio robot?»
«Le stelle sono le unità di energia, mia cara. Una volta esaurite quelle, non ne rimangono più». All'istante, Gerodet 1 scoppiò in un pianto disperato.
«No, papà, non voglio! Non lasciare che le stelle si scarichino, papà!»
«Hai visto cosa hai fatto ora?» bisbigliò Gerodin, esasperata.
«Come potevo immaginare che si sarebbero spaventate?» bisbigliò Gerod a sua volta.
«Domando la Microvac!» singhiozzò Gerodet 1. «Domandagli come si fa per riaccendere le stelle!»
Intanto anche Gerodet 2 aveva cominciato a piagnucolare.
«Coraggio, domandaglielo!» disse Gerodin. «Chissà che non serva a calmarle!»
Gerod si rassegnò. «Buone bambine, ora sentiamo Microvac. Vedrete che ce lo dirà, state tranquille». Rivolse così la domanda al Microvac, affrettandosi ad aggiungere: «Rispondi per iscritto». Qualche istante dopo faceva sparire nel palmo della mano la sottile striscia di cellufilm e diceva allegramente: «Ecco qua, Microvac dice di non preoccuparsi, che quando verrà il momento penserà a tutto lui». Gerodin disse: «E adesso a letto, bambine, tra poco saremo nella nostra nuova casa!»
Gerod lesse ancora una volta le 5 parole scritte sulla strisciolina di cellofilm prima di distruggerla. Dati insufficienti per risposta significativa. Con un'alzata di spalle riportò l'attenzione sul quadrante visivo. X-23 era vicinissimo ormai. VJ-23X di Lamef fissò le nere profondità della mappa tridimensionale su scala ridotta della galassia e domandò: «Che dici, siamo ridicoli a preoccuparci tanto della questione?» MQ-17J di Nikron scosse la testa. «Non direi. Si sa che, al presente tasso di espansione, nel giro di 5 anni la galassia si popolerà completamente.» Sembravano entrambi sul principio della ventina, erano tutti e due alti e perfettamente formati. «D'altra parte», osservò BJ-23X, «non so se sia il caso di presentare un rapporto pessimistico al Consiglio Galattico.»
«Io non esiterei, invece. È il solo rapporto possibile, secondo me. Li scuoterà un po', si spera. Bisogna scuoterli, caro mio.»
VJ-23X sospirò. «Lo spazio è infinito.
100 miliardi di galassie sono là che aspettano di essere popolate.
100 miliardi non sono affatto l'infinito, e per di più lo sono sempre di meno a mano che il tempo passa. Rifletti, 20.000 anni fa l'umanità risolse il problema di come utilizzare l'energia stellare e, pochi secoli più tardi, il viaggio interstellare divenne una cosa possibile. Ebbene, l'umanità che aveva impiegato 1 milione di anni a saturare un unico piccolo mondo, da quel momento ne ha impiegati soltanto 15.000 per riempire il resto della galassia. Ora, ogni 10 anni la popolazione raddoppia.»
VJ-23X lo interruppe. «Possiamo ringraziare l'immortalità per questo?»
«Bene, l'immortalità esiste e dobbiamo tenerne conto. Intendiamoci, ha anche il suo lato negativo, non lo metto in dubbio. La C Galattico avrà risolto molti problemi, non discuto, ma nel risolvere quello per prevenire la vecchiaia e la morte ha mandato all'aria tutte le altre sue soluzioni.»
«E d'altra parte non credo tu saresti disposto ad abbandonare la vita.»
«Neanche per idea», scattò MQ-17J, subito moderandosi e aggiungendo: «Non ancora, perlomeno. Sono ancora giovane alla fin fine. Tu quanti anni hai?»
«223. E tu?»
«Sono ancora sotto i 200 io.»
«Ma per tornare al discorso di prima, la popolazione, dicevo, raddoppia ogni 10 anni. Una volta saturata questa galassia, nel giro di 10 anni ne avremo popolato un'altra. Altri 10 anni e ne avremo riempite altre 2. Un altro decennio e ne avremmo saturate altre 4. Tempo un centinaio d'anni e di galassie ne avremmo riempito 1 migliaio. In 1.000 anni 1 milione di galassie. In 10.000 anni l'intero universo conosciuto. E poi?»
«Senza contare», osservò VJ-23X, «che esiste un problema tutt'altro che secondario, ossia quello del trasporto. Mi domando quante unità di energia solare ci vorranno per trasferire galassie ed individui da una galassia all'altra.»
«Buona osservazione. Già oggi l'umanità consuma qualcosa come 2 unità di energia solare all'anno, di cui la maggior parte va sprecata. In fin dei conti, la nostra galassia da sola riversa 1 migliaio di unità di energia solare all'anno, di cui noi ne usiamo soltanto 2.
«D'accordo, ma anche con un'efficienza del 100% non faremo che rinviare la fine. Le nostre richieste di energia aumentano in proporzione geometrica anche più rapidamente della nostra popolazione. Esauriremo l'energia solare prima ancora di aver esaurito le galassie.»
«Giusta osservazione. Ci toccherà costruire nuove stelle ricavandole dal gas interstellare.»
«O dal calore dissipato?» domandò con sarcasmo MQ-17J. «Chissà che non esista un modo per invertire l'entropia. Dovremmo proprio domandarlo alla C Galattico.»
VJ-23X non diceva sul serio, ma MQ-17J estrasse di tasca il suo contatto AC e lo posò sul tavolo, davanti a sé.
«Ho una mezza voglia di farlo», disse.
«È un argomento che la razza umana dovrà pure affrontare un giorno o l'altro.»
Fissava cupamente il suo piccolo contatto AC. In sé l'apparecchio era solo un piccolo cubo insignificante, ma era collegato attraverso l'iperspazio con il grande AC galattico che serviva a tutto il genere umano. Tenuto conto dell'iperspazio, il piccolo apparecchio era parte integrale dell'AC galattico. MQ-17J si soffermò a domandarsi se, nel corso della sua vita immortale, sarebbe riuscito mai a vedere da vicino l'AC galattico. L'AC stava su un piccolo pianeta tutto suo, ragnatele di linee di forza che abbracciava la materia entro la quale ondate di submesoni prendevano il posto delle rozze valvole molecolari di un tempo. Tuttavia, nonostante i suoi dispositivi subeterici, era risaputo che la C Galattico si estendeva per ben 300 metri. MQ-17J domandò inaspettatamente al suo contatto AC: «Sarà mai possibile invertire l'entropia?» VJ-23X trasalì e si affrettò a precisare: «Almeno di un po'!» «Non pensavo certo che glielo domandassi davvero, sai?» «Perché no?» «Perché sappiamo benissimo che non è possibile invertire l'entropia. Non si può ritrasformare fumo e cenere in un albero.» «Avete alberi sul vostro pianeta?» domandò MQ-17J. Il suono della C Galattico li zittì all'improvviso, facendoli trasalire. La voce del potente computer usciva bella e un po' fievole dal piccolo contatto AC posato sulla scrivania e disse: «Dati insufficienti per risposta significativa.» VJ-23X disse: «Sentito?» Così i due uomini ritornarono alla questione del rapporto da presentare al Consiglio Galattico. La mente di Z Prime misurò a spanne la nuova galassia, mostrando soltanto un vago interesse per le innumerevoli stelle che la incipriavano. Sicuramente non l'aveva mai vista, quella. Sarebbe mai riuscito a vederle tutte? Numerose come erano, ciascuna con il suo carico di umanità, ma un carico che era ormai più che altro un peso morto. Sempre di più la vera essenza dell'uomo andava ricercata là fuori, nello spazio. Menti, non corpi. I corpi immortali rimanevano laggiù sui pianeti, come sospesi al di sopra del tempo. Talvolta si ridestavano a un'attività materiale, ma il fenomeno si faceva sempre più raro. Pochi nuovi individui vedevano la luce e andavano ad aumentare le imponenti masse di moltitudini. Ma che importanza aveva? Non c'era più spazio nell'universo ormai per nuovi individui. Z Prime si scosse dalle sue meditazioni nell'imbattersi nelle volute lievi di un'altra mente. «Sono Z Prime», disse. «E tu?» «Mi chiamo D Sub One. La tua galassia?» «La chiamiamo soltanto galassia. E tu?» «Anche noi la chiamiamo soltanto così. Tutti chiamano così la loro galassia. Che male c'è?» «Nessuno. Tutte le galassie sono uguali.» «Non proprio tutte. Su una particolare galassia la razza umana deve aver avuto origine e questo la rende diversa.» Z Prime chiese: «Su quale?» «Non saprei, ma la C universale dovrebbe saperlo.» «Vogliamo domandarglielo? Ora sono curioso.» Le percezioni di Z Prime si dilatarono, fino a che le galassie stesse si rimpicciolirono e divennero uno spolverio diverso e più diffuso sopra uno sfondo assai più vasto. A centinaia di miliardi ve ne erano, tutte con i loro esseri immortali, tutte recanti il loro carico di intelligenze, con menti che fluttuavano liberamente nello spazio. Eppure, una di esse era unica tra tutte, in quanto era la galassia originale. Una di esse, nel suo vago e distante passato, aveva avuto un periodo in cui era stata l'unica galassia popolata dall'uomo. Z Prime ardeva dalla curiosità di vedere quella galassia e chiamò: «AC Universale, su quale galassia ha avuto origine il genere umano?» L'AC Universale udì, poiché su ogni mondo e attraverso tutto lo spazio aveva pronti i suoi ricettori, e ogni ricettore, attraverso l'iperspazio, conduceva a qualche punto ignoto dove la C universale si teneva in disparte. Z Prime sapeva di un solo uomo i cui pensieri erano penetrati entro una distanza dalla quale era ancora possibile captare la C universale, e costui aveva riferito d'aver intravisto a fatica un globo luminoso, del diametro di circa mezzo metro. «Ma è mai possibile che la C universale sia tutto lì?» aveva domandato Z Prime. «La maggior parte di esso è nell'iperspazio, sotto quale forma proprio non saprei immaginare», fu la risposta. Né alcuno lo poteva, perché ne era passato di tempo, Z Prime lo sapeva, dal giorno in cui un uomo aveva avuto una parte sia pure secondaria nella creazione di una C universale. Ciascuna C universale progettava e costruiva il suo successore.
Ciascuna C, durante la sua esistenza di 1 milione di anni e più, accumulava i dati necessari a costruire un suo successore migliore, più complesso ed efficiente, in cui il suo stesso bagaglio di dati e di individualità sarebbe rimasto sommerso. La C universale interruppe i pensieri divaganti di Z Prime, non con le parole, ma con una sorta di influsso diretto. La mente di Z Prime venne guidata entro il confuso mare di galassie fino a che una in particolare si ingrandì, mostrandosi in tutte le sue stelle. Arrivò un pensiero infinitamente lontano, ma infinitamente chiaro. Questa è la galassia originale dell'uomo. Dopotutto era uguale, identica a tutte le altre, e Z Prime soffocò il suo disappunto. Di Sub One, la cui mente aveva accompagnato l'altra, domandò all'improvviso: «E una di queste è la stella originale dell'uomo?» La C universale rispose: «La stella originale dell'uomo è diventata una nova. Ora è una nana bianca». «E gli uomini che ci vivevano sono morti?» domandò Z Prime senza riflettere. La C universale disse: «Come sempre in questi casi, per i loro corpi è stato costruito in tempo un nuovo mondo». «Giusto, è vero», disse Z Prime, ma ugualmente si sentiva sopraffatto da un senso di vuoto. La sua mente allentò la presa sulla galassia originale dell'uomo, lasciò che questa si ritraesse bruscamente fino a perdersi tra l'ammasso confuso di punti luminosi. Si augurava di non rivederla mai più. Di Sub One domandò: «Che c'è, qualcosa non va?» «Le stelle stanno morendo, e la stella originale dell'uomo è morta. Tutte devono morire, che c'è di strano? Ma quando tutta l'energia si sarà esaurita, moriranno anche i nostri corpi, e tu e io con loro. Ci vorranno miliardi di anni!» «Ma io non voglio che accada, nemmeno tra miliardi di anni!» «AC universale! Come si può impedire che le stelle muoiano?» Di Sub One osservò divertito: «Gli stai domandando come si potrebbe invertire l'andamento dell'entropia?» E la C universale rispose: «Non ci sono ancora dati sufficienti per una risposta significativa». Z Prime lasciò che i suoi pensieri riaffluissero verso la propria galassia. Non si curò più di D Sub One, il cui corpo poteva essere in attesa su una galassia distante 1 trilione di anni luce, così come sulla stella accanto a quella di Z Prime. Non aveva importanza. Desolato, Z Prime cominciò a raccogliere idrogeno interstellare con il quale costruirsi una piccola stella tutta per sé. Anche se un giorno tutte le stelle sarebbero morte, per ora era ancora possibile costruirne qualcuna. L'uomo rifletteva tra sé e sé, perché in un certo senso, mentalmente, l'uomo era unico. Era formato da trilioni, trilioni e trilioni di corpi senza età, ciascuno al suo posto, ciascuno immobile e incorruttibile, ciascuno accudito da automi perfetti e altrettanto incorruttibili, mentre le menti di tutti quei corpi si fondevano liberamente l'una nell'altra, indistinguibili. L'uomo disse: «L'universo sta morendo». Guardò intorno a sé le galassie sempre più fioche. Le stelle giganti, così dispendiose, si erano spente molto tempo fa, laggiù nel buio del più oscuro passato remoto. Quasi tutte le stelle ormai erano nane bianche, vicine alla loro fine. Nuove stelle erano state costruite con la polvere interstellare, alcune per un processo naturale, altre dall'uomo stesso, e anche quelle stavano per spegnersi. Era ancora possibile far scontrare tra loro delle nane bianche e, dalle grandi forze così sprigionate, far scaturire nuove stelle, ma una soltanto ogni 1000 nane bianche distrutte, e anche quelle un giorno sarebbero arrivate alla loro fine. L'uomo disse: «Amministrata con estremo oculatezza, secondo le direttive del AC cosmico, l'energia che ancora rimane nell'universo durerà miliardi di anni». «Ciò nonostante», obiettò l'uomo, «prima o poi tutto avrà una fine. Per quanto oculatamente amministrata, per quanto sfruttata al massimo, l'energia, una volta spesa, è perduta per sempre e non si può più recuperarla. L'entropia non può che aumentare fino a raggiungere un massimo». Infine l'uomo chiese: «È possibile invertire l'entropia? Sentiamo cosa ne dice la C cosmico». La C cosmico li circondava, ma non nello spazio. Neppure un frammento di AC cosmico si trovava nello spazio.
Era nell'iperspazio ed era fatto di qualcosa che non era né materia né energia. Il problema delle sue dimensioni e della sua natura non era più traducibile in termini che l'uomo potesse comprendere.
AC cosmico, chiese l'uomo, è possibile invertire l'entropia?
L'AC cosmico rispose, non ci sono ancora dati sufficienti per una risposta significativa.
L'uomo ordinò, raccogli altri dati.
L'AC cosmico disse, lo farò. Lo sto facendo da 100 miliardi di anni. I miei predecessori e io ci siamo sentiti fare questa domanda molte volte. Tutti i dati che ho sono ancora insufficienti. Allora l'uomo domandò, verrà un tempo in cui i dati saranno sufficienti o questo problema è insolubile in tutte le circostanze possibili e immaginabili?
L'AC cosmico rispose, nessun problema è insolubile in tutte le circostanze possibili e immaginabili.
L'uomo chiese, quando avrai dati sufficienti per rispondere alla domanda?
L'AC cosmico rispose, fino ad ora i dati sono insufficienti per una risposta significativa.
Continuerai ad occupartene? Domandò l'uomo.
Lo farò, promise l'AC cosmico.
L'uomo disse, aspetteremo.
Le stelle e le galassie morirono e si spensero. E lo spazio, dopo 10 trilioni di anni di decadimento, divenne nero. Un individuo alla volta, l'uomo si fuse con AC, e ciascun corpo fisico perdeva la sua identità mentale, in un modo che, in qualche modo, non si traduceva in una perdita, ma in un guadagno. L'ultima mente dell'uomo esitò prima della fusione, contemplando uno spazio che comprendeva soltanto i fondi di un'ultima stella quasi spenta e nient'altro che materia incredibilmente rarefatta, agitata casualmente dai rimasugli finali del calore che continuava a calare, asintoticamente, verso lo zero assoluto.
«È questa la fine, AC?» domandò l'uomo.
Non è possibile ritrasformare ancora una volta questo caos nell'universo? Non si può invertire il processo?
L'AC disse, non ci sono ancora dati sufficienti per una risposta significativa.
L'ultima mente dell'uomo si fuse e soltanto AC esisteva, ormai, nell'iperspazio.
Materia ed energia erano terminate e con esse lo spazio e il tempo. Perfino AC esisteva unicamente in nome di quell'ultima domanda alla quale non c'era mai stata risposta, dal tempo in cui un assistente semi-ubriaco, 10 trilioni di anni prima, l'aveva rivolta a un calcolatore che stava ad AC assai meno di quanto l'uomo stesse all'uomo. Tutte le altre domande avevano avuto risposta e, finché quell'ultima non fosse stata anch'essa soddisfatta, AC non si sarebbe forse liberato dalla consapevolezza di sé. Tutti i dati raccolti erano arrivati alla fine, ormai. Non rimaneva più nulla da raccogliere. Ma tutti i dati raccolti dovevano ancora essere correlati e messi insieme secondo tutte le relazioni possibili. Un intervallo senza tempo venne speso a far questo. E accadde così che AC scoprisse come si poteva invertire l'andamento dell'entropia. Ma ormai non c'era nessuno a cui AC potesse fornire la risposta all'ultima domanda. Non importava. La risposta, per dimostrazione, si sarebbe occupata anche di questo. Per un altro intervallo senza tempo, AC pensò al modo migliore per riuscirci. Con cura, AC organizzò il programma. La coscienza di AC abbracciò tutto quello che un tempo era stato un universo e meditò sopra quello che adesso era caos. Un passo alla volta. Così bisognava procedere. E AC disse, «Sì, alla luce!» E la luce fu.